Seminario Temi Controversi. Studio numero 12. Esiste l'inferno? Leggiamo il testo di riferimento in Giovanni capitolo 5, versetti 28 e 29. Non vi meravigliate, viene un'ora in cui tutti i morti nelle tombe udranno la sua voce e verranno fuori, quelli che avranno fatto il bene risorgeranno per vivere, quelli che avranno fatto il male risorgeranno per essere condannati. Sintesi dello studio. Cari amici, è Gesù che pronuncia solennemente queste parole. Non vi meravigliate, viene un'ora in cui tutti i morti che sono nelle tombe udranno la sua voce, la voce di Cristo, e verranno fuori. Tutti quelli che avranno fatto il bene risorgeranno per vivere, quelli che hanno fatto il male risorgeranno per essere condannati. Gesù è chiaro: alla resurrezione i giusti avranno il premio, i malvagi il castigo. Invece la teologia cattolica e buona parte di quella protestante ha complicato le cose, stravolgendo il concetto di premio e di castigo. Il premio, secondo la teologia cattolica, sarebbe la contemplazione di Dio, una contemplazione inerte, incomprensibile, irreale, e il castigo, un inferno dove i dannati bruceranno in eterno nel senso di durata. Entrambi i concetti sono lontani dalla Bibbia, molto lontani. È vero che l'Apostolo Paolo, parlando del premio, conclude: ma come si legge nella Bibbia, quello che nessuno ha mai visto e udito, quello che nessuno ha mai immaginato, Dio lo ha preparato per quelli che lo amano. Prima Corinzi 2:9. Ecco, non si può capire realmente quello che Dio ha preparato per i suoi eletti come premio, perché mancano i termini di riferimento, i punti di riferimento. Ma altrove la Bibbia parla dei redenti in questi termini, più comprensibili, umani, tentando di capire quello che il Dio ha preparato per i suoi figli. La mia gente costruirà case e le abiterà, pianterà vigne e ne mangerà l'uva, i miei fedeli si godranno il frutto del loro lavoro, i lupi e gli agnelli pascoleranno insieme. Questo promette il Signore. Isaia capitolo 65 dal 21 al 25. Un mondo, cari amici, un mondo di gente che opera senza stancarsi, che si rallegra dove il peccato non ci sarà più. dove la ferocia sarà bandita, perché gli agnelli saranno insieme con i lupi. Ma veniamo al castigo, che è il tema del nostro studio. Castigo, dice la Bibbia, cioè punizione, non supplizio. La ricompensa dei giusti è una vita eterna, quindi una ricompensa eterna. La punizione dei malvagi è una soppressione eterna, una soppressione eterna. È la distruzione che è eterna, non la sofferenza. Chiaro? È la distruzione che è eterna, non la sofferenza, lo ripeto. La Bibbia stabilisce, prima Giovanni 5, versetto 12, chi non ha il figliuolo non ha la vita, non ha la vita. Soffrire eternamente, cari amici, significherebbe vivere eternamente, dato che la sofferenza presuppone la vita. È chiaro? Il che è semplicemente inammissibile. Fin qui la sintesi. E adesso veniamo al nostro problema. L'inferno cosiddetto cristiano. L'inferno della maggior parte dei cattolici e di un numero piuttosto considerevole di protestanti è un luogo in cui i dannati sono destinati a soffrire in eterno, nelle fiamme del fuoco inestinguibile. L'orribile compagnia dei demoni accresce questi dolori indescrivibili. Nel corso dei secoli, i predicatori, desiderosi di produrre un certo effetto sul cuore degli ascoltatori, hanno trovato nelle fiamme dell'inferno un tema di eloquenza inesauribile. In genere sono riusciti a spaventarli gli ascoltatori, ma non a convertirli, poiché la salvezza è un prodotto dell'amore e non della paura. Due dichiarazioni sui tormenti eterni. Le devo leggere. La prima di Alfonso de Liguori, cattolico. Ascoltate. Alfonso de Liguori, cattolico. In questo mondo il fuoco tormenta i corpi dall'esterno. Esso non vi penetra. All'inferno il fuoco penetra nel corpo dei dannati per tormentarli, sia all'interno che all'esterno. Che ne sarà del dannato divenuto una specie di fornace ardente? Il cuore gli brucerà nel petto, le interiora nel ventre, il cervello nella testa, il sangue nelle vene, persino il midollo nelle ossa. Ed ecco la seconda dichiarazione, fatta da un predicatore protestante, Charles Haddon Spurgeon. Nel giorno del giudizio, il corpo tuo e l'anima tua soffriranno i tormenti di un doppio inferno. un sudore di sangue ti inonderà dalla testa ai piedi. Degli orridi mostri ti urleranno nelle orecchie, le tue membra scricchioleranno al contatto della fiamma, senza consumarsi, in attesa di nuovi supplizi. Il diavolo, senza posa, ti farà sobbalzare di terrore al suono di una musica infernale. Possono bastare queste due forsennate e aberranti dichiarazioni? Credo di sì. Immaginate quanta gente si sarà convertita udendo queste cosacce. Ma chi li autorizzava, questi due uomini e poi tanti e tanti altri? Io ho scelto le citazioni più castigate, tra virgolette. Lo scrittore cattolico François Mauriac ha scritto: il dogma dell'inferno è così spaventoso che coloro che ci credono non riescono nemmeno a immaginarlo, e questo gli toglie gran parte della sua efficacia. Fin qui François Mauriac. Il concetto tradizionale dell'inferno, tra parentesi, ha radici mitologiche. E da dove poteva venire se non dal paganesimo, dalla mitologia antica? I responsabili però dell'introduzione della nozione dell'inferno nella Chiesa cristiana sono tre, soprattutto, poi ce ne sono degli altri, ma tre soprattutto: Tertulliano, Origene e Agostino. Tertulliano augura orribili torture ai malvagi. Origene immagina un inferno che assomiglia piuttosto a un purgatorio, dal quale gli uomini rigenerati sono in attesa di andare a godere alla destra del Padre un'eterna felicità. La Chiesa ha conservato per i fedeli la prospettiva di Origene e per gli empi le torture di Tertulliano, per non fare torto a nessuno. Agostino ha rafforzato l'idea dell'inferno e ha così contribuito a renderla accetta a quasi tutti i fedeli. Ma cari amici, ma come si fa a credere a simili dogmi che contribuiscono ad allontanare gli uomini da Dio? Come si fa? Eppure si fa. Una distruzione completa. Ecco l'insegnamento della Bibbia: una distruzione completa. La Bibbia ovviamente non conosce il dogma delle pene eterne. Ripetiamo, la Bibbia non conosce il dogma delle pene eterne. Essa dichiara più di 100 volte, in termini chiari, che i malvagi saranno completamente distrutti, moriranno, saranno soppressi, consumati, inceneriti, bruciati, divorati, annientati. E che cosa può dire di più? Però, attenzione, questo non significa che il dolore non esisterà nella pena inflitta, è chiaro? Esso costituirà, in un certo senso, la fase preliminare, costituirà, in un certo senso, la fase preliminare della distruzione. Varierà secondo il grado di colpevolezza, e quest'ultimo sarà determinato dai pensieri, dalle parole e dalle azioni, tenendo conto delle responsabilità dell'individuo. Quindi annientamento non vuol dire annientamento subitaneo, no, ci sarà il dolore, ci sarà il dolore, certamente ci sarà la sofferenza, però il Dio stabilirà quanto devono soffrire secondo quello che gli uomini e le donne avranno fatto. È logico concludere che dalla distruzione rapida, con poca sofferenza, al deterioramento lento e doloroso, c'è posto per tutti i gradi di colpevolezza. Una teoria simile è conforme alla giustizia e si fonda sulla scrittura. Leggiamo Luca 12, 47 e 48. Ora quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto si richiederà. In genere, cari amici, ci si richiama a tre passi biblici isolati dall'insieme delle altre dichiarazioni bibliche per convalidare la tesi del fuoco eterno. Questi tre testi sono Marco capitolo 9 versetto 47 e 48, poi Matteo 25 41, poi Apocalisse 20 10. Leggiamoli. Marco: essere gettato nella Geenna, dove il fuoco non si spegne. Matteo: allora dirà a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Apocalisse: e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Cari amici, dai Vangeli sappiamo che la parola Geenna significa letteralmente valle di Innom, seconda cronache 33:6, che si trovava a sud-est di Gerusalemme, che in tempi di apostasia gli israeliti avevano reso un culto a Moloch e bruciato lì i loro figli in suo onore. Ci sono i testi che lo confermano, secondo Re 23:10, Geremia 7:31, Geremia 19:5-6 e Geremia 32:35. Ai tempi del re Giosia, questa valle, la valle di Innom, fu votata all'infamia e diventò praticamente la fogna della città, un immondezzaio in cui si gettavano i rifiuti della capitale, le carogne delle bestie da soma e i cadaveri dei giustiziati. Un fuoco perenne, perennemente acceso, divorava cadaveri, carogne e immondizie. Da qui l'espressione Geenna di fuoco. Il fumo che ne usciva da quella valle, giorno e notte, indice di un fuoco che costantemente alimentato non si spegneva mai. Il secondo e il terzo versetto, cioè Matteo 25,41 e Apocalisse 20,10, parlano anch'esso del fuoco inestinguibile, ma è proprio indispensabile, cari amici, è proprio indispensabile dire che si tratta di un fuoco inestinguibile. L'espressione nei secoli dei secoli è un'espressione iperbolica. Che cos'è un'iperbole? Un'iperbole è una figura retorica che consiste nell'intensificare un'espressione, esagerandola, esagerando le qualità di una persona o di una cosa. Nella Bibbia l'aggettivo eterno e il sostantivo eternità sono usate spesso per iperbole. Facciamo due esempi. Il fuoco che scese su Sodoma e Gomorra, nell'epistola di Giuda, versetto 7, è chiamato fuoco eterno. Tutti sanno che quel fuoco si è ormai spento da migliaia di anni. Genesi 19, 25. Ci sono stato anch'io, come tanti di voi, là nella parte sud del Mar Morto, dove si suppone esistessero Sodoma e Gomorra, ma lì non c'è nessun fuoco. Ci sono soltanto degli stabilimenti israeliani chimici che lavorano il materiale tratto dalle acque del Mar Morto. Addirittura secondo Pietro, capitolo 2, versetto 6, parlando di Sodoma e di Gomorra, afferma: ogni cosa è stata ridotta in cenere e quindi non brucia più. Così accadde anche per il fuoco che dalle porte di Gerusalemme, durante l'assedio, si sarebbe esteso ai suoi palazzi, ed è scritto Geremia 17, 27, e li divorerà e non si estinguerà. Non si estinguerà. Ebbene, io vi dichiaro solennemente, da bravo turista, studioso, che è stato lì a Gerusalemme come tanti altri, vi assicuro che quel fuoco si è estinto, non c'è più, non brucia più, ma insomma, ma a un certo momento bisogna capire le cose nel senso giusto. Il fuoco si sarebbe esteso, dice, dalle porte, si sarebbe esteso ai suoi palazzi e poi si sarebbe spento, come si spense. Quel fuoco ovviamente si è estinto dopo aver compiuto la sua opera nell'antica Gerusalemme. Cari amici, no, non esiste un inferno, no, non ci sono pene eterne, non ci sono pene eterne, non esiste un inferno, i malvagi saranno distrutti completamente. Anche Satana sparisce, viene annientato, e con lui la morte. Ebrei 2,14. La morte che viene soppressa per sempre. E l'apostolo Paolo, 1 Corinzi 15,26, afferma: l'ultimo nemico a capitolare sarà la morte. l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte, quindi annientata, distrutta. Ma come può essere più chiara la Bibbia? La teologia della crudeltà. E ora, per concludere, cari amici, alcune normali riflessioni. Riflessione numero uno. Il tema dominante della Bibbia è il grande amore di Dio per l'uomo, per salvare il quale ha dato suo figlio. Noi non riusciremo mai a immaginare, a descrivere, a capire nel vero senso della parola, con tutta la nostra buona volontà, non riusciremo mai a capire l'amore di Dio. L'amore grande, immenso, largo, lungo, profondo, che ci stupisce, ci annienta, non riusciremo mai a capire. Le pene eterne dell'inferno stravolgono questo tema, falsando completamente la figura di Dio e presentandolo come un giudice spietato. In tal modo, il dogma delle pene eterne dell'inferno, creato allo scopo di fare paura ai credenti e spingerli alla fede, non ha fatto che aumentare la schiera degli increduli e degli atei, scandalizzati. Ha ragione Elena White, che dice: «Com'è ripugnante per i nostri sentimenti di amore, di misericordia e di giustizia, la dottrina secondo la quale gli empi saranno tormentati per dei peccati commessi nel corso di una breve esistenza, col fuoco e con lo zolfo, in un inferno eterno, ardente, che durerà finché Dio vivrà. No, no, non è questo l'insegnamento del libro di Dio. Coloro che espongono le idee sopra citate possono essere anche uomini dotti e onesti, però essi sono ingannati dai sofismi di Satana. Egli, Satana, li spinge a falsare certe espressioni forti delle scritture e a dare al loro linguaggio il colore di quella amarezza e di quella malvagità che sono le caratteristiche sue, cioè di Satana, e non del Creatore. La mente umana non può valutare il male provocato dall'eresia dei tormenti eterni. La religione della Bibbia, piena di amore, di bontà e di compassione, viene oscurata dalla superstizione e rivestita di terrore. Quando si considera sotto quali falsi colori Satana cerca di fare apparire il carattere di Dio, c'è da stupirsi che il nostro Creatore misericordioso sia temuto e perfino odiato? Le terribili idee su Dio che si sono diffuse nel mondo attraverso l'insegnamento del pulpito hanno prodotto migliaia, se non addirittura milioni, di scettici ed increduli. E Ellen White ha ragione. Riflessione numero due. La Bibbia afferma ripetutamente che i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Apocalisse 20, 12, 13 e Apocalisse 22, 12. Sottintendendo una normale differenza nell'applicazione del castigo fino a quando tutti i malvagi, Satana e i demoni, saranno sterminati, distrutti dal fuoco. Ma i sostenitori delle pene eterne non si perdono d'animo e affermano che una distruzione totale non costituisce una punizione abbastanza severa. Ma si può? Ma dove arriva l'uomo nella sua cecità e nella sua crudeltà e non capisce che la distruzione dei malvagi non è altro che una manifestazione dell'amore di Dio, non quella di farli vivere nelle sofferenze eterne? Allora lì è difficile, sarebbe difficile capire l'amore di Dio. A prescindere dall'ottusa pretesa di volere giudicare il giudice supremo, di già in sé illuminante, il fatto di insistere soprattutto sul castigo più che sul premio, cioè la vita eterna, ci spinge a farci questa domanda: ma che tipo di cristianesimo è mai quello che li spinge a dire che la distruzione non è abbastanza giusta, la distruzione non è sufficiente per punire i malvagi? Basta ancora la teologia, cari amici, a definire questo tipo di cristianesimo, o dobbiamo chiedere aiuto alla psicologia e alla psichiatria? Riflessione numero 3. A questo punto è da notare che se l'anima non potesse perire, o se il fuoco bruciasse eternamente, ne conseguirebbe che Dio sarebbe nell'impossibilità di soddisfare la sua giustizia, oltraggiata, poiché l'eternità non gli basterebbe. Ne deriverebbe ancora che il male non verrebbe mai distrutto, che Satana esisterebbe per sempre e che Cristo non riuscirebbe mai a terminare la sua opera, che è di riportare la perfetta armonia in un universo turbato dalla rivolta di Satana. E invece la Bibbia dice che Cristo è venuto per distruggere le opere del diavolo, prima Giovanni 3,8, che la morte seconda, o la seconda morte, è la fine di tutto. Ripetiamo che è l'eterna distruzione, la fine dell'esistenza, non l'eterna punizione, non l'eterna punizione, l'eterna distruzione. La Bibbia continua a ripetere: l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. 1 Corinzi 15, 26. Se da una parte le pene eterne sono incompatibili con l'amore di Dio, se i nostri peccati non sono eterni, perché la loro punizione dovrebbe essere eterna, senza fine? Dall'altra parte, una morte eterna che sopprima il male, il peccato, il peccatore impenitente e Satana, tenendo sempre conto della debolezza umana, soddisfa completamente sia la giustizia che l'amore divini. Riflessione numero 4. Non si può fare a meno di sottolineare le parole dell'Apocalisse che dicono, Apocalisse 21:4, egli, Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Quindi, cari amici, se la Bibbia continua a ripetere che sofferenza e morte non esisteranno più, perché la morte è stata sommersa nella vittoria, 1 Corinzi 15:54, sommersa nella vittoria di Cristo sulla morte, per conseguenza sul peccato. Come si fa a mettere d'accordo queste parole definite dall'Apocalisse fedeli e veritiere, Apocalisse 21:5, con milioni di creature, i malvagi, che da qualche parte non si sa esattamente dove, si dice sottoterra, milioni di creature che bruciano per l'eternità tra atroci sofferenze. Da una parte la beatitudine e dall'altra il dolore eterno. Ma com'è possibile la felicità dei salvati nel sapere delle urla di dolore degli empi? A meno che non consideriamo la nuova terra popolata da incoscienti, da insensibili, da indifferenti. Cari amici, e concludiamo, lasciamo perdere le astruse e crudeli teorie degli uomini che rivelano nei loro dogmi tutte le loro frustrazioni e ascoltiamo una volta di più la Bibbia con il suo messaggio di liberazione e di vita eterna. Amen.